Capitolo terzo. Quello che nostra madre è stata per noi. Ma penetriamo più addentro nel cuore della madre nostra ed esaminiamo quello che è stata non per tutti i suoi figli in generale, ma per te in particolare. Fra tante creature umane che sono esistite o che esisteranno, soltanto un numero ristretto riceve realmente in sé la vita di Gesù. Quanto a te, sei stato rigenerato dal battesimo, sei divenuto fratello di Gesù, figlio di Maria. Perché sei stato preferito a tanti altri? Oh, tu devi esaminare questo punto con particolare attenzione, altrimenti non capirai quello che tua madre è stata e continua ad essere per te. Ricorda nuovamente l'unico principio sul quale si basa la tua devozione alla Madonna. La Divina Madre genera Cristo Redentore, il primogenito, il capo del corpo di cui tu sei membro. Dunque, se questo Gesù nasce da lei, anche tutti coloro che sono una parte di Gesù nascono necessariamente da lei. Ma Gesù non è nato da lei se non dopo il suo consenso. Dunque, nessun membro di Gesù nascerà da lei senza il medesimo consenso. Noi diveniamo fratelli di Gesù e figli di Maria soltanto perché il suo cuore materno l'ha desiderato, voluto, chiesto. Oh, come questa verità deve riempirti di amore e di riconoscenza. In questi milioni di figli che ella ha portato nel suo seno, tu sei un'unità e tua madre ti ha distinto tra tutti, ti ha scelto personalmente, ti ha amato come se non avesse d'amare altri che te. Le sue relazioni di maternità con te non sono relazioni astratte, vaghe e generali, sono concrete, precise, individuali. Tua madre non è simile a una regina buonissima, senza dubbio, per tutti i suoi sudditi e di cui tutti vantano la dolcezza, ma che non può conoscere personalmente tutti i suoi sudditi e che non è permesso avvicinare tutte le volte che vogliamo. No, essa è madre, in tutta l'estensione del termine. Ha per te personalmente più tenerezza di quello che il tuo cuore di fanciullo può sognare. La madre di qua giù non trascura nessun figliuolo, li conosce e li ama tutti. Vuole che ciascuno la circondi di tenerezza e le confidi le sue gioie e le sue pene. Ma questo amore è una pallida immagine di quello di Maria. Come Dio, creando il Padre terreno, non ha fatto altro che copiare in modo lontano il proprio amore, così creando la Madre non ha fatto se non un debole abbozzo del cuore della Madonna. Essa è il modello, la Madre terrena è solo una copia imperfetta. Abbiamo vissuto in lei prima di esistere. Molto tempo prima, con lieta aspettazione, ella ha preparato nel suo cuore materno la nostra culla. Ha provato per causa nostra gioie ineffabili e angosce indicibili. O quanti esseri umani esposti a casi imprevisti e a tanti capricci di un volere umano periscono senza aver visto la luce del sole. Ma su di te Maria ha vegliato, ti ha dato genitori coscienziosi, ha allontanato da te i pericoli, è entrata nei più minuti particolari per darti la felicità di nascere e, dopo, di essere rigenerato nelle acque del battesimo. Oh, con quale tenerezza e con quale intima gioia ha infuso in quel momento in te la vita del figlio suo. Ti ha stretto al suo cuore materno e ti ha presentato al Padre Celeste come suo figlio diletto. Oh, se sapessimo capire sino a qual punto siamo stati l'oggetto della sollecitudine della nostra Madre del Paradiso. Poi sono venuti per te i primi anni in cui il bambino non gode ancora l'uso della ragione. Sei stato depositario di un immenso tesoro, ma lo portavi inconsciamente. La grazia che possedevi conteneva già in germe tutti i lineamenti della tua futura santità. Oh, come questa prima età è importante per l'avvenire. La vita ulteriore dipenderà in gran parte dal luogo nel quale è trascorsa la prima giovinezza, dalle parole udite, dagli esempi osservati. La madre, quando è pia, insegna al bambino le prime preghiere. Gli fa pronunziare i nomi di Gesù e di Maria. Occupa la sua immaginazione con sani racconti e fa sorgere nelle facoltà sensibili commozioni buone. Il timore di certe azioni, l'amore per certe altre, l'avversione per la menzogna, per l'ingiustizia, per l'immodestia. Tutte queste impressioni si scolpiscono nel tenero organismo del bambino e non ne usciranno più se non strappate dalla violenza. Dimmi, figlio di Maria, chi ha preparato la tua madre terrena a insegnarti la pietà? Chi ha disposto le circostanze di tempo e di luogo perché tu fossi come naturalmente buono? Chi ti ha messo vicino ai maestri spirituali? Chi ha tenuto lontano da te lo spettacolo del vizio? È Gesù, ossia il suo divino spirito, il quale ti voleva per sé, ma per le cure della sua madre celeste. Nessuna grazia, nessun beneficio o preparazione di beneficio non è e non sarà mai accordata ad alcuna creatura se non per mezzo di lei, per sua volontà. Tu non conosci dunque tutta la tenerezza di tua madre se non la vedi occupata di te in questa età di innocenza e di felice ignoranza. Oh, come i fanciulli sono cari al suo cuore, come eccitano la sua sollecitudine, come essa vigila sulla santità del loro corpo e sulla bellezza della loro anima. Torna con la mente a quei primi anni e rivivili in questa proporzione del ricordo che te ne rimane. Un essere tutto bontà, misteriosamente occupato di te, ti amava, disponeva tutto intorno a te. Allontanando i pericoli invisibili, deponeva nell'anima tua la docilità alla grazia futura, formava il tuo carattere e preparava le tue facoltà a ricevere le prime impressioni soprannaturali. Dopo è suonata per te l'ora importante, quella in cui avresti avuto l'uso della ragione e preso in mano la direzione della tua vita soprannaturale. È un momento solenne, angoscioso. Una creatura sta per decidere per chi essa vivrà, per Dio o per Satana. Quella volontà tanto giovane tiene ancora con mano incerta il timone e si vede già minacciata dalla tempesta che suscita il nemico della salvezza eterna. Ma è libera. Nessuno la priverà di questa terribile libertà, né l'inferno né il cielo stesso. Non vedi, anima cara, con quale ansietà la Madonna ha aspettato questo momento? Quando la madre terrena è pia e intelligente, i primi anni dopo l'uso della ragione sono per lei pieni di preoccupazioni. Essa segue tutti i moti del carattere, il gioco delle passioni del suo figliolo. Se prende una cattiva via, soffre indicibilmente, prega, corregge, piange come Monica pianse suo figlio Agostino. Puoi immaginarti con quale sollecitudine il cuore della tua madre celeste ha aspettato questi primi momenti e spiato l'attitudine che avrebbe preso la tua volontà libera di fronte alle suggestioni dell'inferno. Forse devi rimproverarti più di un errore in quegli anni. Tua madre, attenta a tutto, deplorava le tue colpe, ti consigliava, ti procurava rimorsi, contrattempi, sventure per farti rientrare in te. Dopo è venuta la grande solennità, il giorno della tua prima comunione, il primo incontro con Gesù, tuo fratello. Hai sentito un'attrazione misteriosa per questo Gesù nascosto, questo ospite divino che ti chiamava suo fratello. Nel silenzio dell'anima tua, dopo la santa comunione, ti è venuto incontro per il primo, ha formato quel primo vincolo che doveva unirti a lui, ti ha dato il primo pegno di tutti i benefici dei quali ti avrebbe ricolmato poi. Oh, come la madre comune ha preparato tale incontro tra i suoi due figli, con intima commozione. È stata essa, divina Rebecca, a disporre il tuo cuore, a mettervi a tua insaputa i sentimenti che potevano piacere a Gesù. Questa prima grazia è tanto potente che, soffocata da una vita di peccato, esercita ancora più tardi un influsso misterioso, spesso preponderante, nell'anima del vecchio. I genitori cristiani si rallegrano con ragione nell'occasione della prima comunione. Si rendono conto che avviene allora qualche cosa di impenetrabile tra l'anima del bambino e colui che l'ha fatta per sé. Ma la Madonna vede in precedenza tutte le conseguenze che tale incontro avrà nella vita del suo protetto. Forse ha visto allora che il ricordo dei primi allettamenti di Gesù ti fermerebbe un giorno sulla via della perdizione. Forse, parimenti, ha preparato allora tra i suoi due figli, Gesù e te, un'unione misteriosa, come leggiamo nella vita di alcuni santi. Tu non hai afferrato il senso di questa grazia, ma essa è stata il principio dell'amicizia stabilita poi tra Gesù e te. Ricordati che in quel giorno hai rinunziato nuovamente, solennemente a Satana, alle sue pompe, alle sue opere, e come pegno della tua fedeltà hai messo tra te e Gesù la Madre Divina, consacrandoti a lei in modo irrevocabile. Dopo la prima comunione sono cominciati per te gli anni pericolosi. Chi non vede avvicinarsi con spavento quel tempo della gioventù in cui tutte le passioni si risvegliano come la natura nella primavera, in cui tutti gli oggetti esteriori, buoni e cattivi, esercitano come un fascino sulla immaginazione e sul cuore? I giovani, felici di vivere, si avanzano con temerità su quel cammino seminato di rose e non suppongono neppure che serpenti nascosti li spiano al passaggio. Buoni loro stessi, generosi, puri, si immaginano che tutte le creature devono essere buone, affettuose e disinteressate. Ahimè, quante delusioni li aspettano, quante pene e quante cadute. Oh, come l'anima del sacerdote si rattrista nel vedere come queste giovani anime tanto belle si lasciano sorprendere e sedurre e perdono la grazia, la purezza, il candore, per divenire l'orrida preda di Satana. Se le madri potessero seguire passo a passo i loro figli in questi anni nei quali tutto è inganno e pericolo, se potessero leggere le impressioni che entrano come folla tumultuosa nella loro immaginazione e nel loro cuore ancora nuovi, oh, come tremerebbero, pregherebbero e spesso gemerebbero. Quello di cui la tua madre terrena non ha potuto accertarsi, la tua madre celeste l'ha visto e non capirai mai qual preoccupazione tu le hai cagionato. Essa ha seguito durante questi anni tutti i tuoi passi e sorvegliato tutti i tuoi sentimenti. Nei momenti difficili ti ha suggerito pensieri contrari al peccato, ha suscitato in te apprensioni che dovevano allontanarti dall'abisso, ha chiuso i tuoi occhi, i quali altrimenti avrebbero ceduto a molte attrazioni colpevoli. In certe occasioni pericolose ti ha come accecato e reso insensibile e sei passato attraverso le fiamme senza bruciarti. Quando ti ricordi in quali seduzioni ti sei trovato, rimani stupefatto. Se la medesima occasione si presentasse ora dopo lunghi anni di vita pia, non ti sentiresti la forza di resistere. Misteriosa azione della grazia, provvidenza materna sempre desta per prevenire o almeno diminuire le tue colpe e impedirti di raggiungere quel numero formidabile di peccati che doveva chiuderti le porte della misericordia. Ma quante volte sei stato sordo alla voce della grazia e ti sei precipitato nel peccato? Allora la Vergine, tua madre afflitta, ma tenera e vigilante, ti ha ottenuto la grazia del rimorso, quella della preghiera e del pentimento, quella infine della confessione sincera. Quante volte si è ripetuta la triste storia della tua caduta e del tuo perdono? È un tuo segreto. Ma se sei stato per molto tempo e frequentemente peccatore, sei stato pure l'oggetto di una particolare e dolorosa tenerezza da parte della tua celeste madre. Infine è arrivato il momento del tuo ritorno definitivo a Gesù. Almeno spero che quest'ora sia già suonata per te. Hai ritrovato il padre tuo dopo una lunga e colpevole assenza in paese straniero. Sei ritornato suo figlio dopo avere volontariamente servito come schiavo il suo nemico. La miseria e la vergogna ti hanno aperto gli occhi e ti hanno ricondotto vicino al dolce Maestro. Dimmi, chi ha affrettato questo momento? Chi ti ha fatto trovare ignominioso il giogo della passione? Chi ha conservato nel tuo cuore il germe della confidenza in Gesù? Chi ha disposto il Padre tuo ad essere buono per te, a perdonarti ancora? Chi ha fatto ritardare per te il momento di una eterna ma giusta punizione? Oh, madre cara, in cielo soltanto sapremo il numero degli infelici condannati all'inferno e strappati da te alla giustizia di Dio. Sono io in questo numero? L'eternità mi dirà forse che la sentenza era già pronunziata, ma la tua dolce mano si è posata su quella di Gesù ed egli ha ceduto ed ha ritardato ancora l'esecuzione del castigo. In ogni caso, tu mi hai preservato dalle cadute innumerevoli nelle quali la mia debolezza, la mia presunzione e la mia passione avrebbe dovuto precipitarmi. Il momento della conversione non è stato uguale per tutti. Sant'Agostino, San Camillo de Lellis, Santa Margherita da Cortona hanno passato lontano da Dio una gran parte della loro vita. Alcune anime sono state afferrate così potentemente dalla grazia che il loro ritorno definitivo merita appena questo nome. Altri sono stati inseguiti dalla misericordia e dopo molti anni di resistenza cosciente e voluta sono stati atterrati da un miracolo della grazia. Ma qualunque sia il genere di conversione e in qualunque momento si produca il ritorno definitivo, la Vergine Tenerissima, la Madre Celeste, ne è sempre lo strumento. Noi lo sappiamo non soltanto dalla dottrina generale della Chiesa, ma dalla storia dei Santi e dalla nostra propria storia. La Madonna ha saputo gettare nell'anima, nel tempo dell'infanzia e della gioventù, certe devozioni, un certo bisogno di ricorrere a lei e l'impulso a recitare l'Ave Maria. Questi sentimenti non sono totalmente scomparsi nel tempo dell'infedeltà o dell'indifferenza. Per loro mezzo Maria si unisce ai suoi figli, anche quando la loro intelligenza e il loro cuore si smarriscono per qualche tempo. Nel momento opportuno, sotto il dolce calore della sua materna assistenza, quest'umile seme spunta e produce il frutto. Oh, qual riconoscenza dobbiamo alla Divina Madre per avere fissato un momento della nostra vita destinato ad essere il suo momento e il tempo del trionfo definitivo di Gesù nell'anima nostra. Non crediamo, con pazza temerità, di non aver avuto bisogno di tal grazia trionfante. Se la nostra vita è stata buona, la sua bontà è stata per molto tempo incosciente, e quando abbiamo dovuto scegliere definitivamente tra Gesù, la vita perfetta da una parte, e la vita del mondo dall'altra, siamo stati invisibilmente assistiti dalla nostra buona madre. Non crediamo neppure di essere ora confermati nella virtù, e una volta attratti verso Gesù, di essere già al sicuro. Ahimè, no. La Madonna deve continuarci ad ogni istante la sua speciale protezione. Se cessasse un minuto, ricadremmo nella nostra prima miseria. Noi siamo costantemente e infinitamente dipendenti dai suoi materni influssi. Siamo e restiamo il bambinello che essa porta nel suo seno materno e che non ha vita e sussistenza se non per mezzo di lei. Forse la Madonna ha fissato la grazia decisiva della tua unione con Gesù in una vocazione speciale alla vita religiosa o sacerdotale. Osserva prima di tutto che se non l'ha fatto non significa che tu non gli sia carissimo, ma essa ha su di te altre mire. Ti vuol forse nel mondo per sostenervi la causa di Gesù Cristo, per diffondere in una società corrotta il buon odore del Maestro, come le violette sparse qua e là in un pantano vi spandono un profumo soave. Vuol farti vivere in seno alla famiglia, per perpetuarvi o farvi rifiorire lo spirito cristiano e suscitare forse anime che un giorno saranno consacrate al suo servizio speciale. Ma se ti ha chiamato e condotto nella sua casa, è perché certamente ha su di te progetti di amore speciali. Se sei stato chiamato e se hai risposto a questo invito, ricordati con amore e riconoscenza della genesi e dello sviluppo di tal vocazione. In un certo momento un'idea luminosa è sorta nel tuo spirito. Sarò sacerdote e una commozione intensa si è impadronita di te. La voce di Gesù era tanto dolce, tanto penetrante. Sarai mio, sarai un figlio di predilezione. La tua vita trascorrerà accanto a me. Al tempo stesso, hai sentito una decisione e una forza di animo meravigliose. Hai avuto il coraggio di infrangere le tue catene, di dire addio ad una famiglia amata, di rinchiuderti nella casa del Signore. Ricordati come allora pregavi la Madonna perché ti aiutasse a mettere in esecuzione i tuoi propositi, come ti sentivi attratto da lei in modo tanto soave. Oh, essa ti teneva per mano, ti conduceva lei medesima davanti alle sue immagini perché tu le raccomandassi la tua vocazione. Disponeva i tuoi parenti perché non sovrapponessero ostacoli alla tua volontà. E quanti influssi segreti ha messo in gioco, quante molle misteriose ha dovuto fare agire perché tu rimanessi fermo in così eroica risoluzione. Ma io cito un solo modo di vocazione. La buona madre delle anime nostre ha mille mezzi diversi per attirare i cuori a Gesù. La storia della vocazione differisce da anima ad anima, ma tutte hanno un punto in comune: il dolce e decisivo intervento della Santissima Vergine. E ora tu ami Gesù, lo servi nel suo santuario, sei divenuto un centro di grazie forse incosciente per altri protetti della Madonna. Ti sforzi di crescere in Gesù, ma sappi che tutto il lavoro di crescenza spirituale avviene in seno alla tua Divina Madre e sotto la sua azione continua.